Capitolo 23. La rivelazione della lettera scarlatta. La voce eloquente su cui l'anime degli ascoltatori si erano librate verso l'alto come sull'onde gonfie del mare, finalmente tacque. Ci fu un silenzio momentaneo e profondo, simile a quello che doveva seguire il favellar degli oracoli. Indi sorse un mormorio e un tumulto represso, quasi che gli astanti, non oltre in balia dell'incanto sublime che li aveva trasportati nel regno di un'altra mente, tornassero in sé e soggiacessero a tutto lo sgomento e allo stupore di prima. Di lì a pochi momenti la folla cominciò a riversarsi per la via dalle porte della chiesa. Ora che la fine era giunta, le abbisognava un altro respiro, più adatto a sostenere la vita grossolana e terrena in cui ricadeva, dell'atmosfera che il predicatore aveva convertito in verbo di fiamma e impregnato della ricca fragranza del proprio pensiero. All'aria aperta, l'estasi proruppe in parole. Da un capo all'altro della strada e della piazza si levò un brusio di lodi del sacerdote. I suoi uditori non ebbero requie finché non si furono comunicati a vicenda ciò che ciascuno era più capace di comprendere che non di esprimere o di ascoltare. Secondo la testimonianza concorde, mai uomo parlò con spirito saggio, sublime, santo come colui che aveva parlato quel giorno. Né mai l'ispirazione celeste emanò più chiaramente da labbra mortali di quanto fece dalle sue. Fu dato, si può dire, di vederne l'influsso calar su di lui e possederlo e continuamente innalzarlo oltre il discorso scritto che aveva davanti a sé e infondergli idee che dovettero apparire mirabili a lui per primo. Risultò che l'argomento del sermone era stato il rapporto tra la divinità e le associazioni del genere umano, con speciale riferimento a quella nuova Inghilterra, le cui fondamenta essi stavano gettando sul suolo vergine. E mentre egli si avvicinava alla conclusione, uno spirito profetico lo aveva invaso, piegandolo ai suoi fini non meno possentemente di quanto piegò gli antichi profeti di Israele. Con quest'unica differenza, che mentre i veggenti giudei annunziarono calamità e rovina della patria, la missione di lui era stata quella di predire un destino alto e glorioso al nuovo popolo del Signore. Ma da quelle parole, anzi, da tutto il discorso, era affiorato un profondo, un accorato accento d'emozione che non si poté interpretare se non come il naturale rimpianto di chi si sapeva prossimo alla fine. Sì, il loro pastore che tanto amavano e che tanto li amava tutti, da non potere dispartirsi alla volta del cielo senza un sospiro, nutriva il presagio d'una morte prematura e tosto li avrebbe lasciati alle loro lacrime. Quest'idea della sua fugace dimora sulla terra conferì l'estremo risalto all'effetto ottenuto dal predicatore. Fu come se un angelo nel suo passaggio verso il paradiso avesse scosso per un istante sul popolo le fulgide ali, un'ombra e uno splendore insieme, spandendo su di esso una pioggia d'auree rivelazioni. Era giunto così per l'everendo Dimmesdale, come per la maggioranza degli uomini nelle loro molteplici sfere, anche se lo riconoscono di rado finché non l'abbiano rimirato a gran lontananza, il periodo della sua vita più brillante e colmo di trionfi d'ogni altro precedente o forse di là da venire. In quel momento egli stava sulla vetta più superba del primato a cui i doni dell'intelletto, la ricca cultura, l'eloquenza suadente e una reputazione di immacolata santità potessero innalzare un sacerdote negli albori della nuova Inghilterra, quando la dignità ecclesiastica era di per sé stessa un piedistallo elevato. Ecco la posizione che il pastore occupava quando aveva chinato la fronte sui cuscini del pulpito, alla chiusa del discorso dell'elezione. Intanto Esther sostava accanto al palco della gogna, con la lettera scarlatta tuttora ardente sul petto. Ora si udì nuovamente il clangore della fanfara e lo scalpiccio cadenzato della scorta militare che usciva dalla chiesa. Di lì la processione doveva sfilare sino al palazzo di città, ove un solenne banchetto avrebbe chiuso le cerimonie della giornata. Ancora una volta, dunque, il corteo dei padri venerandi e maestosi fu visto muovere lungo un ampio passaggio tra due ali di popolo, che si scostava con reverenza mentre il governatore, i magistrati e gli altri illustri personaggi avanzavano in mezzo ad esso. Quando furono tutti nella piazza, la loro presenza fu accolta da un urlo. E questo, benché indubbiamente potesse aggiungervi forza e volume l'ingenua lealtà che il secolo professava verso i suoi reggitori, si sentì che era un irresistibile sfogo d'entusiasmo acceso negli astanti dai sublimi accenti dell'eloquenza che echeggiavano ancora al loro orecchio. Ciascuno provò l'impulso entro di sé e nell'attimo stesso lo subì dal vicino. In chiesa quell'urlo era stato frenato a stento. Sotto la volta celeste salì rimbombando allo zenith. Gli esseri umani e l'eccitamento in cui vibravano all'unisono erano sufficienti a creare quel fragore più impressionante della voce d'organo della bufera o del tuono o del mugghio del mare. Quell'ondata possente di tante voci fuse in un'unica grande voce da quella forza universale che parimenti aduna tanti cuori in un unico cuore immenso. Mai dal suolo della Nuova Inghilterra sorse un urlo siffatto. Mai sul suolo della Nuova Inghilterra dimorò un uomo onorato dai suoi fratelli mortali quanto il predicatore. Che n'era dunque di lui? Non si scorgeva nell'aria intorno al suo capo il brillante pulviscolo di un'aureola? Trasumanato dallo spirito e glorificato dagli ammiratori adoranti come egli era, i suoi passi calcavano realmente la polvere della terra. Mentre avanzava la schiera dei militari e dei civili, tutti gli occhi si voltavano al punto dove si vedeva avvicinarsi il pastore. E il grido si spegneva in un bisbiglio man mano che i componenti della folla riuscivano a coglierne una fugace visione. Come appariva debole e pallido in tutto il suo trionfo. L'energia, o per dir meglio l'ispirazione che lo aveva sorretto sinché ebbe trasmesso il sacro messaggio, il quale recava seco dal cielo la propria forza, era scomparsa ora che egli aveva così fedelmente adempiuto al suo compito. Il rossore che gli avevano visto abbampar sulla gota testè era spento come una fiamma che cala senza speranza tra le braci morenti. Pareva a malapena d'un vivo la faccia suffusa di quella tinta di morte. Sembrava a malapena una traccia di vita, l'uomo che vacillava sfinito sul suo cammino e pur vacillando non cadeva. Uno dei suoi confratelli, il venerando John Wilson, a vedere in che stato il riflusso dell'intelletto e della sensibilità aveva lasciato il signor Dimmesdale, si fece premurosamente avanti per offrirgli sostegno. Il sacerdote respinse il braccio del vecchio con gesto tremante ma deciso. Seguitò a camminare, se così può definirsi quel movimento che era più simile agli sforzi titubanti d'un pargolo alla vista delle braccia materne protese per incoraggiarlo a proseguire. Ed ecco, nonostante che i suoi ultimi passi fossero quasi impercettibili, egli giunse di fronte al palco sempre presente nella memoria, annerito dalle intemperie, dove un giorno lontano, il primo di tutto quel lugubre lasso di tempo, Esther aveva affrontato lo sguardo infamante del mondo. Colà stava Esther, tenendo per mano la piccola perla, e sul suo petto c'era la lettera scarlatta. Qui il sacerdote sostò, benché la banda seguitasse a eseguire la marcia solenne e gioconda al cui suono muoveva il corteo. Lo incitava ad andare avanti, avanti al banchetto, ma qui egli sostò. Da un po' di tempo Bellingham lo teneva d'occhio ansiosamente. Ora lasciò il proprio posto nella processione e s'avvicinò al signor Dimmesdale per porgergli aiuto, giudicando dal suo aspetto che altrimenti sarebbe caduto senza fallo. Ma nello sguardo di lui c'era qualcosa che ammonì il magistrato a recedere, quantunque non fosse uomo da ubbidir prontamente ai vaghi accenni che passano da uno spirito all'altro. La folla guardava sgomenta e stupita. Ai suoi occhi quella debolezza terrena era soltanto una nuova manifestazione della forza celestiale del pastore. Né avrebbe giudicato un miracolo troppo eccelso per chi era già così santo se egli fosse asceso davanti ai suoi occhi, facendosi vieppiù indistinto e splendente prima di svanire alla fine nella luce del cielo. Si voltò verso il palco e protese le braccia. «Esther», disse, «vien qui, vieni, mia piccola perla». Era spettrale lo sguardo con cui le mirava, ma c'era in esso qualcosa di tenero e insieme stranamente trionfante. La bimba, con quei suoi caratteristici movimenti d'uccello, volò a lui e gli abbracciò le ginocchia. Esther, lentamente, quasi spinta da un fato ineluttabile a cui ripugnasse tutta la sua volontà, si avvicinò del pari, ma ristette prima d'averlo raggiunto. In quell'istante il vecchio Roger Chillingworth si fece largo tra la folla, o forse tanto era nero, stravolto e malvagio il suo aspetto, sbucò da un'infera regione per riagguantar la sua vittima prima che tentasse di agire. Sia come si fosse, il vecchio si precipitò avanti e afferrò il sacerdote pel braccio. «Fermatevi, pazzo! Che cosa intendete fare?» bisbigliò. «Mandate via quella donna, scacciate questa bambina, tutto andrà bene. Non macchiate la vostra fama, non morite nel disonore, posso ancora salvarvi. Vorreste coprire di vituperio la vostra sacra professione?» «Ah, tentatore, arrivi troppo tardi, io penso», rispose il pastore, affrontandone l'occhio pavidamente, ma con fermezza. «Il tuo potere non è più lo stesso. Con l'aiuto di Dio ti sfuggirò stavolta». Stese nuovamente la mano alla donna dalla lettera scarlatta. «Esther», gridò con un ardore straziante, «nel nome di colui, così terribile e misericordioso, che in questo estremo momento mi dà la grazia di compiere ciò che con mio grave peccato e penosissima angoscia m'astenni dal fare 7 anni or sono, vieni a me ora e cingimi della tua forza. Della tua forza, Esther, ma sia guidata dalla volontà che Dio m'ha concesso. Questo vecchio sciagurato e offeso vi contrasta con tutto il suo potere, con tutto il suo potere e quello del demonio. Vieni, Esther, vieni, aiutami a salire su cotesto palco». La folla tumultuava. I dignitari laici ed ecclesiastici più vicini al pastore furono colti così di sorpresa e così imbarazzati sul significato di quella scena, incapaci com'erano d'accettare la spiegazione che si presentava spontaneamente o d'immaginarne un'altra qualsiasi, che rimasero spettatori silenziosi e passivi del giudizio che la provvidenza pareva in procinto di sentenziare. Mirarono il pastore appoggiato alla spalla di Esther e sorretto dal braccio di lei che lo circondava alla vita, avvicinarsi al palco e salirne la scala. Mentre stringeva tuttora nella sua la piccola mano della figlia del peccato. Il vecchio Roger Chillingworth li seguiva come chi, intimamente connesso col dramma di dolore e di colpa in cui tutti erano stati attori, avesse pieno diritto d'assistere al suo scioglimento. «Se tu avessi frugato il mondo intero», disse guardando torvo il sacerdote, «non avresti scoperto alcun recesso, alto o basso che fosse, ove sfuggirmi, più sicuro del palco dell'agonia. Sian rese grazie a chi mi ci ha condotto», rispose il pastore. E tuttavia tremava e si volse a Esther con negli occhi uno sguardo di dubbio ed ansietà che trapelavano chiaramente nonostante il tenue sorriso delle sue labbra. «Non è meglio questo», mormorò, «di quanto sogniamo nella foresta?» «Non so, non so», ella rispose concitatamente. «Meglio? Certo. Così potremmo morire tutti e due e la piccola perla insieme a noi». «Di te e di perla sia ciò che ha decretato Iddio», disse il pastore, «e Iddio è misericordioso. Lascia ora che io agisca secondo la volontà che egli ha manifestato ai miei occhi, perché Esther, sto per morire. Devo dunque affrettarmi a prendere su me la mia onta. Parzialmente sorretto da Esther e poggiando una mano sul capo della piccola Perla, il reverendo Dimmesdale si rivolse ai dignitosi e venerabili governanti, ai santi ministri del culto suoi fratelli, al popolo, il cui gran cuore era tutto atterrito e non di meno ridondava di compianto, conscio che l'arcano segreto d'una vita, la quale, anche se colma di peccato, era colma egualmente d'angoscia e pentimento, stava per venirgli svelato. Il sole, appena al di là del mezzodì, sfolgorava sul pastore e ne rendeva nitida la figura, mentre egli si staccava dalla terra per presentare il proprio atto d'accusa davanti al seggio dell'eterna giustizia. «Popolo della Nuova Inghilterra!» gridò con una voce che sorse sui presenti alta, solenne e maestosa, eppure continuamente percorsa da un tremito e talvolta da un grido sfuggente a un abisso insondabile di rimorso e di strazio. «Voi tutti che m'avete amato, voi che m'avete ritenuto santo, guardate in me l'unico peccatore del mondo. Alla fine mi trovo sul luogo ove avrei dovuto trovarmi 7 anni fa. Qui, con questa donna il cui braccio, più di quel po' di forza con la quale mi sono arrampicato quassù, mi impedisce di cadere e di strisciare bocconi in questo istante tremendo. Mirate la lettera scarlatta che Esther porta, ne avete tremato tutti quanti. Ovunque abbia volto i suoi passi, ovunque col suo miserando fardello possa avere sperato di trovar requie, essa mandava un livido bagliore di sgomento ed orrenda ripugnanza intorno a lei. Ma c'era qualcuno in mezzo a voi, del cui marchio di colpa ed infamia non avete tremato». Sembrò a questo punto che il pastore dovesse lasciare occulto il resto del suo segreto, ma sopraffece la debolezza corporea e ancor più la viltà del suo cuore che si sforzava ad avere la meglio su di lui. Respinse ogni aiuto e mosse impetuosamente un passo davanti alla donna e alla bambina. «Lo aveva su di sé», riprese con una sorta di ferocia, tant'era risoluto a dir tutto. «L'occhio di Dio lo fissava, gli angeli lo accennavano ogni ora, il diavolo lo conosceva bene e lo inaspriva di continuo col tocco del suo dito rovente. Ma egli lo celò con l'astuzia ai suoi simili e si aggirò in mezzo a voi col sembiante d'uno spirito, dolente perché così puro in un mondo peccaminoso, e triste perché rimpiangeva la sua famiglia celeste. Ora, in punto di morte, si drizza davanti a voi, vi ingiunge di riguardare la lettera scarlatta di Esther, vi dice che con tutto il suo misterioso orrore, essa non è che l'ombra di quella che reca sul proprio petto e che anche questa, il suo stigma vermiglio, non è altro che il simbolo di quella che lo ha abbruciato nelle latebre del cuore. C'è qui qualcuno che mette in dubbio il castigo di Dio sui peccatori? Guardate allora, guardatene una testimonianza paurosa». Commossa convulsa, si strappò la stola davanti al petto e tutti videro. Ma quella rivelazione sarebbe irriverente descriverla. Per un attimo lo sguardo della moltitudine raccapricciante si concentrò sul pauroso prodigio, mentre il pastore si ergeva, avvampando di trionfo come chi, nell'acme di un dolore acutissimo, abbia conseguito la vittoria. Poi si accasciò sul palco. Esther gli sollevò la testa e la sostenne contro il proprio seno. Il vecchio Roger Chillingworth gli si inginocchiò accanto con una faccia scolorata, ottusa, donde la vita sembrava scomparsa. «Mi sei sfuggito», ripeté più volte. «Mi sei sfuggito». «Dio ti perdoni», disse il pastore. «Anche tu hai gravemente peccato». Distolse gli occhi morenti dal vecchio e li posò sulla donna e sulla bimba. «Mia piccola Perla», disse con voce fioca, e sul suo volto era un sorriso dolce e gentile, quasi d'uno spirito che si immergesse in una quiete profonda. Anzi, libero ormai com'era del fardello, egli sembrava quasi desideroso di scherzare con la bimba. «Cara piccola Perla, vuoi baciarmi ora? Non volesti, laggiù nella foresta, ma lo vuoi ora?» Perla gli baciò le labbra. Una malia fu rotta. La grande scena di dolore a cui partecipava aveva destato nella fanciullina selvaggia ogni capacità d'affetto, e le sue lacrime che cadevano sulle guance del padre furono il pegno che ella sarebbe cresciuta tra la gioia e la sofferenza dell'uomo, non già per impegnare perpetuamente battaglia col mondo, ma per essere nel mondo una donna. Anche verso sua madre, il compito di Perla quale messaggera d'angoscia era adempiuto. «Esther, addio», disse il pastore. «Non ci incontreremo mai più», sussurrò ella chinando il capo e accostandolo al suo. «Non passeremo insieme la nostra vita immortale? Certo, certo, ci siamo riscattati a vicenda con tutto questo dolore. Tu vedi lontano nell'eternità, coi tuoi occhi morenti pieni di luce. Dimmi dunque, che vedi?» «Taci, Esther, taci», egli rispose con trepida solennità. «La legge che infrangemmo, la colpa qui rivelata così spaventosamente, siano esse soltanto nei tuoi pensieri. Ho paura, può darsi che da quando dimenticammo il nostro Dio, da quando violammo la riverenza reciproca per l'anime nostre, d'allora in poi fosse vano sperar di incontrarci nell'oltretomba in un'unione pura e perenne. Lo sa Dio, e Lui è misericordioso. Ha mostrato la sua misericordia soprattutto nelle mie afflizioni, dandomi da portare sul petto questa ardente tortura, mandando quel vecchio cupo e terribile a mantenerla sempre arroventata, portandomi qui a far questa morte di ignominia trionfale davanti al popolo. Se uno solo di questi tormenti mi fosse mancato, sarei perduto per sempre. Sia lodato il suo nome, sia fatta la sua volontà. Addio». L'ultima parola emanò con l'estremo respiro del pastore. La moltitudine, sin lì silenziosa, proruppe in una voce strana di sgomento e stupore, incapace per allora d'esprimersi se non con quel mormorio che echeggiò così greve dietro allo spirito di partito.